Il radiogiornale.
Buongiorno da Agata Galfetti. È già stata firmata nella notte l'intesa che mette fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Si apre ora una fase negoziale per un accordo definitivo. Osservato speciale il programma nucleare iraniano, ma da subito è revocato il blocco navale dello stretto di Hormuz. Il Consiglio nazionale blocca l'accordo con il Mercosur, decisiva la mancata approvazione di un sostegno di 880 milioni di franchi ai contadini. Partenza e arrivo a Locarno, il Tour de Suisse fa tappa in Ticino con la seconda frazione, previsti disagi al traffico anche nel Sottoceneri. Ai mondiali di calcio l'Inghilterra ha battuto la Croazia per 4-2, questa sera torna in campo la nazionale svizzera opposta alla Bosnia. Donald Trump e il presidente iraniano Pezeshkian hanno dunque firmato nella notte il memorandum d'intesa in 14 punti che decreta la fine della guerra e l'inizio di una fase di 60 giorni durante la quale verrà negoziato un accordo definitivo, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare iraniano. Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, quali i punti principali di questo accordo?
Dunque, il primo punto e anche il più importante è l'impegno delle due parti a mettere fine con effetto immediato alle ostilità su tutti i fronti di guerra, quindi incluso il Libano. Con la firma del memorandum, Stati Uniti e Iran si impegnano a riaprire lo stretto di Hormuz senza condizioni e senza pedaggi per il passaggio delle navi. Washington revoca il blocco navale e l'Iran smette di usare Hormuz come ricatto e come leva negoziale. In cambio della promessa di Teheran di rinunciare alla ricerca di un'arma nucleare, Washington promette la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero e la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Con tutta probabilità finanziato dalle monarchie del Golfo, Trump infatti non può certo permettersi di far pagare i danni di guerra ai contribuenti statunitensi.
Bravo.
Il presidente americano, sotto enormi pressioni sul fronte interno, ricordiamolo, ha firmato il memorandum d'intesa durante la cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron. Trump ha però avvertito l'Iran: se Teheran non rispetta l'accordo, ricominceremo con i bombardamenti. La maggior parte degli analisti qui negli Stati Uniti è però concorde: questo accordo è per Trump la missione di una sconfitta politica, l'unica via d'uscita da un vicolo cieco.
L'impressione, Andrea, è che l'Iran sia uscito vincitore da questo braccio di ferro con la Casa Bianca, soprattutto se si pensa che all'inizio uno degli obiettivi di Trump era il cambio di regime in Iran.
Beh, senza dubbio, anche perché tutta la questione inerente al programma nucleare e alle scorte di uranio arricchito non viene risolta con questo memorandum d'intesa e dovrà essere negoziata nei prossimi 60 giorni. Senza dimenticare l'arsenale missilistico di Teheran, i legami con Hezbollah o con gli Houthi in Yemen, anche questi punti che rimangono al di fuori dell'intesa. Insomma, sembrano davvero passati anni luce da quando, era il 7 aprile, Trump minacciava di spazzare via la civiltà persiana in mancanza di una resa incondizionata. Qui sembra invece essere Trump a fare un sacco di concessioni pur di mettere la parola fine a una guerra che è già diventata una pesante zavorra elettorale in vista delle midterm di novembre. Benzina a prezzi record e inflazione in aumento, un cocktail politicamente letale. Ma in fin dei conti Trump è caduto vittima della sua stessa superficialità. Si è fidato di Benjamin Netanyahu, illudendosi di fare con l'Iran quello che aveva fatto con il Venezuela, una guerra lampo, un cambio di regime e trasformare l'Iran in uno stato vassallo. Per il presidente statunitense l'exit strategy è invece un documento piuttosto umiliante, perché questa bozza di accordo, se così resterà, è ben peggiore dell'accordo negoziato da Barack Obama 11 anni fa.
Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti. E sempre durante la cena tra i due presidenti a Versailles, Chiara Savi, è stato abbordato anche l'altro grande conflitto, quello in corso in Ucraina.
Esatto, secondo quanto comunicato dall'Eliseo su iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron durante la visita di alcune sale di Versailles, c'è stata una telefonata a tre: Macron, Trump, Zelensky. Una telefonata per riportare l'invasione russa in Ucraina, iniziata 4 anni fa, nei radar americani, perché l'Ucraina vi è di fatto uscita in quanto Washington si è ritrovato impegnato sul fronte iraniano. Da febbraio il processo di pace tra Kiev e Mosca è in fase fase di stallo sul lato americano ed è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a rimettere sulla scena internazionale un paio di settimane fa la questione con la proposta di un faccia a faccia con Vladimir Putin per discutere di come porre fine al conflitto. Zelensky e Trump si sono incontrati 2 giorni fa a margine del vertice di Evian per discutere di difesa aerea dell'Ucraina, con il primo che ha dichiarato di aver sollevato la possibilità di ottenere licenze statunitensi per produrre sistemi antibalistici e missilistici. E dal vertice è uscito che Washington e altri paesi del G7 produrranno sotto licenza in Ucraina missili a lungo raggio e sistemi di difesa. Secondo Zelensky, Trump si è mostrato deluso da Mosca dopo che gli aveva mostrato delle immagini legate al livello di distruzione sul terreno a causa degli ultimi attacchi russi. Il Cremlino dovrebbe raggiungere un'intesa, ha affermato Trump, che si è detto anche pronto a reintrodurre alcune sanzioni tolte a Mosca. Dopo la telefonata di ieri sera, Macron, da padrone di casa, ha parlato di un cambiamento profondo nell'approccio da parte di Donald Trump nei confronti del conflitto ucraino. Conosciamo però la volatilità delle posizioni del presidente americano, soprattutto quando si parla di Vladimir Putin, e finora si è mostrato più ostile a Kiev che a Mosca. Dunque vedremo se si andrà oltre alle frasi di circostanza o se ci sarà una vera rimobilitazione per porre fine al conflitto.
La Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Nella prima riunione sotto la guida di Kevin Warsh, la Fed ha così deciso di non rivedere il costo del denaro, che resta fermo in una forchetta tra il 3,5% e il 3,75%. Nonostante il cambio al vertice, nessun taglio è stato deciso, come invece chiedeva da tempo l'inquilino della Casa Bianca, Trump. Questo molto verosimilmente a causa della situazione economica venutasi a creare con l'attacco statunitense all'Iran e il conseguente blocco dello stretto di Hormuz, situazione che poteva addirittura far propendere per un innalzamento dei tassi come fatto dalla Banca Centrale Europea. Sorpresa ieri in Parlamento, il Consiglio nazionale ha infatti detto no all'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. La Camera del Popolo ha respinto il testo per 96 voti contro 86, la ragione, il rifiuto di inserire un credito a favore dei contadini di 880 milioni di franchi a titolo di compensazione. Da Berna il contributo è di Gianni Canonica.
Il Mercosur raggruppa 4 paesi sudamericani, tra questi Argentina e Brasile, un mercato di 270 milioni di persone. Un mercato interessante per l'economia svizzera e per gli altri stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio. Il nostro benessere si basa in larga misura sull'esportazione di prodotti ad alto valore aggiunto, ha affermato l'UDC Roland Rino Büchel. Questo accordo assicura posti di lavoro, alleggerisce il lavoro delle nostre imprese da compiti burocratici inutili e rafforza l'indipendenza della nostra economia.
Vor unnötiger Bürokratie und stärkt die Unabhängigkeit unserer Wirtschaft.
Come ogni accordo di libero scambio, le due parti hanno dovuto fare delle concessioni per trovare l'intesa, concessioni che riguardano soprattutto l'importazione facilitata in Svizzera di contingenti di prodotti agricoli e alimentari, per esempio carne e vino. Temendo conseguenze sul loro reddito, i rappresentanti del mondo contadino hanno cercato di inserire nel testo un credito di 880 milioni di franchi quale indennizzo, proposta però respinta per soli 3 voti di scarto. Una decisione che è stata fatta pagare al momento del voto finale, visto che il progetto è stato respinto. Il testo passa ora al vaglio del Consiglio degli Stati, che sarà però chiamato a svolgere unicamente il dibattito di entrata in materia. Una discussione, insomma, di principio.
Il Parlamento ha invece approvato l'accordo di partenariato economico con la Malaysia, concluso lo scorso anno. Dopo l'approvazione del Consiglio degli Stati a marzo, ieri anche il Consiglio nazionale ha dato il suo assenso. È però probabile un referendum. Un'alleanza di sinistra lo aveva minacciato in caso il Parlamento non avesse adottato misure complementari contro la deforestazione e il lavoro forzato. In Ticino entra nel vivo il progetto pilota del gruppo controllo Lupi. 88 cacciatori, 4 per ogni guardiacaccia, verranno formalmente reclutati dal cantone per partecipare alle azioni di regolazione di abbattimento dei lupi. E questo fuori dai normali periodi di caccia e con strumentazione ad hoc. Maggiori dettagli con Gian Robbiani.
Negli ultimi anni l'ufficio caccia e pesca ha formato già 600 cacciatori che durante il periodo venatorio possono sparare ai lupi, per cui è stato ordinato dall'autorità un abbattimento. Ma i risultati di questa caccia non sono stati incoraggianti. Ora si cambia strategia con la formazione di un gruppo controllo lupi. 88 cacciatori o super cacciatori addestrati per dare la caccia anche al lupo. Sentiamo il capo ufficio Tiziano Putelli.
Stiamo ruolando, contattando i cacciatori che potrebbero essere interessati. Ci sarà poi un periodo di formazione nel corso di quest'estate, così da avere un primo gruppo operativo a partire da settembre di quest'anno. Contrariamente ai cacciatori che hanno fatto una formazione di base, queste persone con una formazione supplementare potranno essere impiegate insieme ai guardiacaccia anche fuori dai periodi venatori, quindi anche durante la notte, anche con mezzi ausiliari che utilizziamo noi. Camere termiche per poter, diciamo, esercitare i tiri di notte.
Si guarda con fiducia al modello di altri cantoni, al Vallese per esempio.
Loro hanno 26 guardiacaccia operativi con un supporto di oltre 200 aiutanti. Hanno un'elevata efficacia in relazione agli ordini, però loro non hanno branchi trasfrontalieri, quindi le condizioni sono un po' diverse. Però questo fattore limitante che abbiamo oggi, soprattutto sulle risorse da impiegare, ecco che con questo modello dovrebbe migliorare.
Progetto pilota che dovrebbe durare per 2 anni.
Tappa tutta ticinese oggi al Tour de Suisse, partendo da Locarno, la mattina con la gara femminile, nel primo pomeriggio con quella degli uomini. La carovana toccherà Bellinzonese, Riviera, Valle di Blegno e per gli uomini anche il Luganese, prima di tornare in Piazza Grande. Una sfida per i corridori, ma anche per chi dovrà garantire la fluidità del traffico. Il punto della situazione con Luca Berti.
Il Locarnese, Bellinzona, la Valle del Vedeggio, Comano, la sponda destra della Riviera, Biasca e la Valle di Blegno fino a Motto. A grandi linee sono queste le zone toccate dalla seconda tappa del Tour de Suisse, che prevede dalle 9 la gara femminile e dalle 13 quella maschile. Chi si sposta dovrà avere quindi pazienza, anche se non sarà come per il Giro d'Italia. Il sergente maggiore Loris Donati, capo impiego per la polizia cantonale.
È un po' diversa, nel senso che lì veniva chiusa la strada più o meno un'ora. Qui il perturbamento del traffico c'è sicuramente, però limitato sui 20-25 minuti al passaggio della gara.
Da tenere presente che verranno anche chiusi gli svincoli autostradali di Rivera dalle 14 alle 15.30 e quello di Losone tra le 11.30 e le 12.45 e tra le 17 e le 18.30. Da qui alcuni consigli.
Vi consigliamo vivamente di rispettare le segnalazioni che il personale di Bitro vi darà. Mi raccomando, se restate incolonnati, ricordarsi comunque che siamo in allarme canicola, quindi di essere idratati, specialmente anche per chi andrà a vedere la gara, ed evitare degli spostamenti laddove non siano strettamente necessari.
La situazione più complessa sarà a Locarno, dove tra partenze e arrivi delle due gare le strade saranno percorribili per periodi di tempo di 1 ora e mezza. Cristian Brusa, della Polizia Comunale.
Però siamo riusciti comunque a garantire l'entrata e l'uscita da Locarno sulla litoranea da Brissago e passando dalla 13, e quindi la 13 e la galleria Map Moritina rimarrà aperta. Una volta poi nella rotonda di Piazza Castello bisognerà prevedere in maniera un po' curata il percorso da prendere.
I dettagli e gli orari di passaggio della carovana nelle varie località sono disponibili sul sito internet del Tour de Suisse.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Adesso vi lascio con il resto dello sport. Buon ascolto e buona giornata.